Questo bastardo dice: guarda, stai tranquillo, me l'avrò per me.
Veramente un bastardo?
Sì, sì. No, perché tu immaginati uno che dice: vabbè, magari per mettere, sta facendo 3000 altre cose, e dice: vabbè, sai che c'è.
Quindi
lo conosco, è bello.
Di questo Romolo Catenacci,
a questo punto
sì. Capace che
lo cerchiamo su internet,
Mario non esiste.
Facciamo una ricerca,
no? Ma come il grande Romolo Catenacci, ovviamente lo conosciamo bene.
Rispondi solo, questo è il mio consiglio: rispondi solo a quello che sai molto bene, per il resto fai
non bene, molto bene.
Dichiarati impreparato.
C'è Mimmo il poeta che ci scrive: certo, dopo la Bontempi, se abbiamo avuto Loredana Bontempi settimana scorsa, la pornostar, no, questa volta è vero il nome.
Sergio, è un nome vero, la conosci Loredana Bontempi?
Adesso non so più cosa rispondere.
Intervistato un altro grande, anche se non ha mai rischiato di farmi diventare cieco. Grande, che vinca o che perda, viva la figa. Beh, questo è un po' grande. Mimmo il poeta, insomma, vabbè. E poi mia figlia Erika ha 20 anni, un bacio Ticia.
È troppo vecchia.
Mia figlia Erika ha 20 anni, quindi insomma.
Complimenti, come dire.
E poi c'è qualcun altro, Valerio, che scrive: Enzo Ferrari a Radio Rock, fantastico. Quale film cagata americana ti è più piaciuto?
Ma Sergio, a me questo.
Non lo so.
O Enzo Ferrari.
Enzo Ferrari,
non lo so.
Senti, colleghiamoci però a questa cosa di Enzo Ferrari. Tu sì. Sei la dimostrazione, secondo me, insieme a Favino, che non bisogna snobbare la TV. Cioè, la TV ti ha regalato da attore, quindi torniamo un attimo alla tua carriera da attore secondo me dei ruoli
che
pazzeschi.
Il cinema non mi avrebbe regalato.
Esatto.
Tra l'altro io ho la pretesa di pensare di essere stato un apripista, perché l'ho fatto 10 anni fa questo ragionamento, quando 15 anni fa c'era molto il, come dire, il pregiudizio per cui l'attore di teatro contava più di quello, valeva più di quello di cinema, quello di cinema valeva più di quello di televisione. Io dicevo: io cerco la qualità, a me non interessa il mezzo, preferisco fare un bel film per la televisione che un brutto film per il cinema. E così ho fatto. E, come dire, il successo è la libertà. È la libertà di decidere dove vuoi andare a lavorare la mattina e con chi vuoi andare a lavorare la mattina. Vaglielo a dire a poveracci, a tutti quelli che non possono lavorare. Però questo è, siccome essere un artista è un privilegio, il privilegio lo devi ripagare. Lo ripaghi con la qualità, con le scelte che fai. Beh, io nello stesso anno ho fatto Padre Pio per Canale 5, per la televisione generalista, e l'Ateo Picciafuoco con Marco Bellocchi. Questa è la libertà.
Che è clamoroso, assolutamente. No,
allora, nel frattempo, per amor di verità, ci scrivono che Romolo Catenacci e Aldo Fabrizi non c'eravamo tanto amati, dice Angelo, però
sono
bisogna verificare.
Ammirato. Non sono ammirato, ho capito la citazione. Sei democratico? Sei democratico, è quello che Aldo Fabrizi urla. Non c'eravamo tanto amati dopo che Vittorio Gasma ci ha litigato e scende le scale.
Quindi,
mi complimento col citatore.
Ma tu, era una citazione inconsapevole o meno?
No, io me lo ricordavo, sei democratico,
però non sei andato a cercarti.
No, non me lo sono andato a cercare, ma è stato bravo.
Allora, Steska invece dice: domenica al cinema a vedere La bellezza del somaro con tutta la famiglia.
Bravo.
Dalla nonna ai nipoti adolescenti, ma arriviamo tardi e ci sono disponibili solo le prime due file. Non si può. Dirottiamo malvolentieri su The Tourist, una gran cazzata. La prossima volta metto la nonna sulle scale e i ragazzini col bibitaro, ma non rinuncio più a vedere il tuo film.
Questo mi è molto piaciuto, mi dispiace per te, ma mi fa piacere che c'erano soltanto le due prime file libere.
Insomma, questo è buono. Tornaci il prossimo weekend, dai. Allora, senti, adesso dobbiamo mandare la pubblicità. Prima della pubblicità sentiamo il trailer,
così fantastico. Facciamo sentire un po' del film, dell'anima pulsante del film.
E poi dopo la pubblicità rientriamo con un altro brano scelto da Sergio Castellitto, e poi dopo ci spiegherà il perché anche della scelta che ascolteremo fra poco. Adesso trailer, poi pubblicità e poi torniamo.
Ricordi, eccoci qua. Da piccola papà ti portava sulle spalle, eri sempre così silenziosa. A che pensavi?
Mi stavate sul cazzo.
Aspetta, vieni.
Ciao, va.
Luca, come stai?
Ero venuto a trovare Rosa.
Era uscita con te?
No, come no.
Ma se non esce con Luca, con chi esce, scusa?
Ma che ne so?
Non ci posso credere che ti sei messa con sto scimpanzé.
Luca!
Vabbè, ma state zitto.
Quando eravamo figli noi, i figli non contavano un cazzo. Pure che siamo genitori, non contano un cazzo i genitori. La ruota.
Sono passata davanti a scuola di Rosa e l'ho vista andare via con un ragazzo. È di colore.
Tu devi essere Armando.
No, papà, lui è Armando.
Che cosa c'ha Armando che non va? Forza, ditelo!
Ha 50 anni più di te.
Scassa il cazzo da quando è nata Rosina nostra, scusa, amore.
Forse le è mancata una figura guida.
Certo, capapace.
Gli unici no che Rosa si è sentita dire glieli ho detti io. Tu che padre sei? Sei un coetaneo, un amichetto.
Ci sono uomini della mia età che hanno l'amante di 25 anni a disposizione.
Io no.
Questa ragazza mi fa una tenerezza e una che ti dà l'anima.
Per quanto risale l'ultima volta che ti ha dato l'anima?
Marcello! No, questo non lo puoi fare, non è corretto.
Cosa sono?
Pillole blu. Io questo lo stendo.
Marcello! No! Non fa bandiera! Adesso basta! Ti sospendo la paghetta!
La paghetta no, le serve.
Va bene, confermo la paghetta allora!
Ma non è che vi drogate voi due? La classe mia è piena di genitori drogati.
Ah, non sapevo. È che noi avevamo gli ideali.
Io sono contro i muri, io sono per la totale abolizione della diversità!
Tu non tocchi più una canna, papà.
Bellissima, sì. Ma è finita.
Va bene,
Bion. Potrei essere tuo padre. Bastardo.
Bella la tua auto. C'è l'SC.
Salute. Raffreddato, eh?
L'auto la conosci davvero? Oggi per prendere la patente c'è ACI Ready to Go. È un metodo nuovo. A lezione non ti annoi. Ti insegnano a guidare anche in condizioni difficili. E poi c'è il simulatore per vedere come te la cavi con gli imprevisti. Una svolta, no? Dai, metti la freccia su ACI.it.
Arriva lo nuovo anno 2011, dame e cavalieri in treccia alle danze, mentre i più ingordi divoran pietanze.
Non festeggiare come tutti l'inizio del 2011, al castello di Avalon, capodanno in un'atmosfera medievale. Brinda in coppa la tavola di Re Artù, al castello di Avalon, via della Stella 4, Albano Laziale. Info prenotazioni 06 93 22 923, info @avalonlegend.it.
rientriamo in diretta. Abbiamo ascoltato Michel Camilo con Just Now,
grande pianista.
E quindi sì, beh, spiegaci Sergio anche il perché di questa scelta.
Senti, senti l'erotismo che c'è dentro quelle note.
Sì,
cioè,
sì.
Se uno che non vede l'ora di andare a prendere la donna, sì, sotto casa, non c'ha una voglia di scendere, di salire, di citofonare, di farla scendere. L'ho trovato bellissimo, è sensuale, è allegro. S'aspetta una serata pazzesca, ecco, era quello lì. Allora mi piaceva metterlo invece in situazioni, come dire, paradossali, di comicissimo imbarazzo, di comicissimo disagio. Chi ha visto il film lo sa dove sta il pezzo.
Dunque, io prima di rituffarci con Boris nelle domande, diciamo così, più istituzionali, leggerei anche qualcosa.
Mi stai maltrattando oggi?
No, anzi, ti ho detto più istituzionali.
Istituzionali,
vabbè, sono più da critico, insomma, io non sono un critico, quindi sono un conduttore radiofonico, però Sergio, i tuoi film filano come una rotaia. Quali sono stati gli inciampi che in qualche modo hanno contribuito a questo film? Questa è la domanda di Lico.
Bella, gli inciampi che hanno contribuito a questo film?
Sì. A questo film.
Ma fare un film è come dire una corsa a ostacoli, ogni giorno ne devi superare uno. Un giorno l'attore arriva tardi, un giorno piove, un giorno c'è il coversetto, un giorno c'è. La corsa su questi ostacoli è in realtà, come dire, il brivido che ogni giorno corri.
E poi grande la tua recitazione in italiani, Italians. La Ferrari l'hai provata davvero? No, Danilo io, 76.
La portavo io a 2,40 su una fettuccia del
Fortunato.
Del Qatar.
Fortunato.
Sì, ero abbastanza terrorizzato.
Senti, una domanda su Italians.
Pagano, l'avevamo affittata a uno sceicco che ci guardava abbastanza storto dal ciglio.
Te pagano pure per fare sto lavoro.
Esatto.
Diceva Sergio, che ne pensi di Italia? Come film in generale?
Lì mi sono molto divertito, mi sono trovato bene con Riccardo, Giovanni ci avevo già fatto un altro film che un film con Paolo Rossi, molti anni, si chiama Silenzio si nasce, c'era dentro un'idea molto forte, molto divertente. Sono divertito, mm-hmm. Mi sono molto divertito, sì. Non amo molto
film,
il film
è piacevole, è piacevole.
Sì. Sì, sì,
però
sì,
ci sono
sì.
State delle, diciamo così, delle critiche.
Vabbè, ma quello ci stanno sempre.
L'episodio di tu e di Scamaccio.
Io non amo molto, diciamo, il film a episodi stretto, nel senso che l'attore poi non c'ha molta possibilità per raccontare, per andare in profondità nella psicologia. E siccome nella commedia ci vuole la psicologia, allora certe volte diventa un problema.
Anche se in quel episodio tu c'hai quell'ultima scena clamorosa, la penultima scena, diciamo, quella nel bar, che è fantastica. Come è uscita quella? Preparata oppure c'è una grossa fetta di improvvisazione?
Tutte e due, c'è improvvisazione, c'è, come dire, un canovaccio sul quale lavori. Però insomma, la grande tradizione del cinema italiano ci insegna che gran parte della commedia è stata inventata lì, però su una base, su un sostegno.
No, perché te lo dico perché Scamaccio in quella scena dà l'aria di essere continuamente sorpreso da quello che fai, con lo sguardo terrorizzato che si ha verso l'amico ubriaco che fa
sì,
qualsiasi
un
cosa.
Sì. Un pochino si era preoccupato, perché anch'io non sapevo bene cosa dovevo fare, però io credo nel panico. L'attore recita bene quando sta sull'orlo del baratro, perché se no rirecita una cosa che sa fare. E allora ogni volta devi, come dire, inventarti un atteggiamento un po' studentesco. E questo, come dire, se l'altro attore che lavora con te la accetta questa sfida, beh, può venire fuori qualcosa di esplosivo. Se non l'accetta, in genere commesso soccombe.
Questa è una cosa, sì, è vero. Questa è una cosa che ci ha detto anche Tony Servillo, che lui diceva tutto che fa tantissime repliche a teatro e tutto quanto, deve sempre recuperare mezz'ora prima, 20 minuti prima, circa, quel terrore da palcoscenico. Scherzi. Per dare qualcosa in più, altrimenti diventa mestiere.
Se no diventa mestiere, diventa esperienza, che è una cosa bella, che però è l'anticamera della fine.
Senti, sul soccombere, una cosa sola, molti, secondo me, attori che hanno recitato con te hanno avuto paura di te, nel senso che sei un attore, è inutile, non te lo dico io da critico, ma lo sai anche dal successo che hai, un grandissimo attore. Un attore così grande che può tranquillamente riempire un film, un palco, mi ricordo Zorro, che opera, sì, meravigliosa, una delle cose più belle che ti, sì, ho visto fare. Non hai bisogno di altri che di Sergio Castellitto. In questo senso, ti ha creato qualche problema questo in carriera con magari attori che si sentivano offuscati, registi che si sentivano offuscati?
Guarda, devo dirti la verità, no, nel senso che poi io sono, come dire, credo di essere un attore docile senza essere servile, Nel senso che questa è la vera qualità che deve avere un attore: deve essere un cavallo di razza che sa correre, sa imbizzarrirsi, ma sa anche stare al pezzo. E poi se scelgo di fare un film, sto a disposizione del mondo cosiddetto poetico, del regista. Poi, come diceva Gassman, tu hai firmato il contratto, poi se ti accorgi che il regista è cretino, pazienza. Capita anche quello. Ma io ho lavorato anche con quelli là, con i Gassman, con i Manfredi, con questi signori qua. L'altra sera, per caso, Pietro ha registrato La famiglia di Scola, no? E mi sono rivisto un pezzo in televisione del film di Scola che ho fatto, ero un ragazzino, e mi ricordo la scena girata con Gassman, e mi ricordo è che ero terrorizzato dall'aprire quella porta e di entrare in questa stanza dove mi aspettava quella specie di gigante, di monumento, che per me, giovane ragazzo appena uscito dall'accademia, era... Poi l'ho vissuta al contrario questa cosa, sono dei ragazzi che hanno aperto una porta e hanno trovato me. Però insomma, io so rispettare gli altri.
Nella bellezza del somaro hai litigato qualche volta con il regista?
No, io no, perché come attore dico, il regista ha preso un attore di cui si fidava, diciamo, cioè io, e lo lasciavo abbastanza libero. Nella bellezza del somaro mi sono divertito tanto a dirigere gli altri. Io dico sempre che il vero effetto speciale del film è la recitazione, un gruppo d'attori fenomenali: Marco Giallini, Gianfelice Imparato, Emanuela Grimalda, Laura Morante, i ragazzi che trovo, secondo me, tutti fenomenali, perché non puzzano, sai, i ragazzi possono puzzare di quella sapienza recitativa da pubblicità, invece sono tutti abbastanza neorealisti, cioè tutti abbastanza presi dalla strada, primo per preso dalla famiglia mio figlio, per cui ecco, recitare e aiutare a recitare gli altri è una cosa eccezionale, dà un'energia fenomenale. Poi in più, come dire, il comandante, cioè il regista, scende in campo, non sta, come dire, sul tavolo.
Si mette in gioco.
Allora, qualcun altro scrive: Non ti muovere è semplicemente un capolavoro. Quando morirà Sergio, spero sia ricordato per quel film. Scherzo, ma è una delle cose migliori che ho visto negli ultimi anni. Buongiorno e grazie Giancarlo.
Buongiorno Giancarlo.
E poi detto che sono infami.
Grande Sergio, la mia ragazza è pazza di te. A 25 anni vedi che puoi fare, sei un attore fantastico. E poi ancora: non ho sopportato l'interpretazione del signor Castellitto in La carne, apprezzato al delirio in L'uomo delle stelle, Babbo Teto.
Però La carne è un bel film, è un film forte, è un film che sarà comunque ricordato, è un film scomodo, dove questo personaggio mio che sta sul ciglio dell'ospedale psichiatrico non era niente male. Poi prima ho visto che avete mandato
un brano in cui uno spezzone in cui tu cantavi Bartali. Dunque, non sono esperto di cinema, ma amo il ciclismo. Sergio, a proposito di Bartali, in questo caso ovviamente di Coppi, Sergio mi è diventato un mito dopo che ha interpretato il campionissimo. Raccontaci com'è stato, scrive Angioletto.
Mi sono allenato, stavo in vacanza a Salina, alle Olie, mi sono allenato tutta l'estate a 40 gradi, il pomeriggio uscivo con la bicicletta e mi ero fatto prestare, facevo ogni giorno 30-40 km, ero arrivato a 65 kg, il naso ce l'avevo. Diciamo pronunciato dei Coppi, ero diventato uno scheletro, ho fatto il film, perché ho capito che, perché io sono un artigiano, ho capito che per capire quel personaggio non dovevo leggere Schopenhauer, dovevo capire che cosa prova uno dopo 200 km. Sai che cosa prova? Niente, non pensa a niente, pensa solo al metro che deve fare lì davanti a sé. E questo svuotamento è il personaggio. Gli occhi diventano vuoti.
L'avete fatto tutti, perché pure Fabino ha fatto 3000 km, Ravello ha fatto per fare Pantani ne ha fatti 4000.
Francesco ha fatto Bartali, sì. Io mi sono levato un neo per fare Coppi. Io c'avevo un neo qua, deniriano, diciamo così. Me lo tolsi per fare Coppi.
E poi invece Lele06 dice: volevo sapere quanto è stato difficile interpretare Ferrari. Hai la mia stima, perché non stai sempre a rompere i coglioni in TV. Grazie. Importante, di che squadra sei?
I coglioni in TV li rompono altri, come abbiamo potuto vedere. No, Ferrari è un personaggio molto interessante, perché è un mito, ma non è un personaggio amato nella, come dire, nella storia e nel costume, nel senso non è un mito che non ha seminato sempre dolcezza dietro di sé, e allora era interessante lavorare anche sul bianco e sul nero di questo grandissimo personaggio. E per me la messa in scena di quel personaggio passava attraverso gli occhiali. Ferrari portava sempre questi occhiali scuri, non metteva uno schermo, cioè lui guardava te ma non faceva percepire i suoi occhi da te, e quello era molto interessante.
Tra l'altro io ho apprezzato tantissimo in Ferrari l'avergli dato quella struttura di personaggio di padre incapace di essere padre e che non faceva che perdere figli, dai piloti al figlio vero e proprio. E quindi una sofferenza che poi lui non riusciva mai in nessun modo a esprimere, perché poi tutti gli davano contro e lui stesso probabilmente,
che poi si chiama incapacità di amare, poi detta
sì, l'anaffettività, cioè è difficilissimo poi per un attore così istrionico come te dover fare un personaggio così freddo,
raffreddare, ma però da qualche parte quel calore passa, capito? Cioè la solitudine di la pietà che tu puoi avere in quel personaggio lì, facciamo finta che questo, quel personaggio sia soltanto letteratura, è proprio la sua incapacità di essere caldo. E da qualche parte ti fa pietà uno che non ce la fa a essere caldo, no?
Nel motore a combustione, ovviamente.
Certo,
chiaramente.
E poi io, Boris, vado avanti perché qui sono arrivate un miliardo di domande. Qua, c'è Andrea Orso che fa una domanda a te, una domanda a Sergio. A te chiede, Boris, com'è Tron Legacy? L'abbiamo parlato.
Guarda, sarò diciamo molto tecnico, una gran cagata.
Beh, domanda per
dirla, per dirla, visto che siamo in una radio che si parla di musica.
Perfetto.
È il più costoso videoclip dei Daft Punk mai fatto.
Ok, domanda per il grande Castelletto: quando ti rivedremo di nuovo a teatro? Ti ho visto l'ultima volta alla Sala Umberto. Con quella grande scrittrice che è tua moglie, con Zorro, spettacolare.
Sì, è stata un bella. L'avevamo letto in quell'occasione là. Io poi Zorro l'ho fatto anche messo in scena un anno prima. Ogni tanto ci penso. Il teatro, per chi l'ha fatto, è come dire, è un luogo dove hai bisogno ogni tanto di tornare, perché è un luogo operaio, è un luogo dove alla fine dello spettacolo sei stanco fisicamente, sei sudato, ti fanno male le gambe, ti fanno male i muscoli, e questo fa molto piacere perché riporti tutto dalla testa al corpo. Il corpo è la prima penna di un attore.
E non poi ce l'hai detto di che squadra è?
Ah sì,
non
ce l'hai
detto. Io non so qual è la tendenza, ma io sono naturalmente romanista.
Bravo.
La tendenza è quella giusta.
La tendenza è giusta.
Perfetto, hai
fatto la cosa giusta.
Boris, insomma.
Tu sei del Boris che è del Napoli.
Vabbè, ma insomma, nessuno è perfetto.
Tu lo sai che con questa dichiarazione gli incassi della Bellezza del Somaro sono sensibilmente aumentati.
Già adesso, cioè proprio.
Già ora.
Allora posso dire che anche mio figlio è assolutamente romanista.
Perfetto, triplicati.
Ormai
allora
una nonna romanista
e allora. Dunque, complimenti Sergio, sei bravissimo. Qual è il tuo mito cinematografico italiano e straniero? Vuole sapere John.
Bah, insomma, non ci sono, come dire, ci sono degli attori, degli straordinari attori che comunque fanno parte della tradizione americana e così via. Però non voglio dire citare sempre le solite ovvie, fare le ovvie citazioni da De Niro, Al Pacino. Io adoro, per esempio, Spencer Tracy. La geniale normalità di Spencer Tracy, no? Ecco.
E poi ancora, ho trovato molto gradevole il film, però dice Nico, qualcosa non mi ha convinto, magari Sergio mi aiuta, insomma, ha una critica da fare al film?
Io no, io no, non ho critiche, io amo molto il film, le critiche le hanno fatte i critici.
Vorrei domandare a Sergio se Scamarcio secondo lui è un bravo attore, qui guarda che bastardi,
dai, che bastardi.
Dato che ci ha lavorato sinceramente, però, come dire, se dici di sì, allora non è sincero.
Se dico di sì non è sincero, invece è uno che comunque è partito fortunato ma sta studiando.
Però una battuta gli dovevi fare, t'amore corto sull'albero che coglievi le ghiande.
Sì, perché fra l'altro, beh, una domanda su Stasera a casa di Alice anche te la facciamo, perché prima quando abbiamo introdotto il tuo arrivo qui con una specie di retrospettiva in tuo onore sui vari film di cui abbiamo recuperato anche dei piccoli estratti, molti ci hanno ricordato quello Stasera a casa di Alice del 90, se non sbaglio, sì. Quindi 20 anni fa, con Carlo Verdone, quindi due parole anche su quell'esperienza lì te lo volevo chiedere, insomma, visto che è un film molto amato dai nostri ascoltatori.
Ma anche da me, nel senso che ogni tanto con Carlo lo ricordiamo, è stata un'esperienza stupenda, tanto perché era la prima volta che lavoravo con lui, e ti devo dire una cosa, Carlo, oltre a essere l'attore che sappiamo, e non c'ha bisogno certo dei miei complimenti, è un uomo e un attore di una generosità con gli altri straordinaria. Cioè lui spesso è più attento alla, come dire, se viene fuori una battuta bella, divertente, comica, certe volte te la dà più a te che tenersi era lui, e questo ti assicuro non è così frequente.
È quello che hai fatto tu pure nella Bellezza del suo mare.
Questo l'ho fatto anch'io tante
volte. Cioè, è evidente come ti tieni forse le battute più scomode, le scene più scomode,
e do agli altri. Molto spesso mi è capitato, ma perché appunto, perché chi ama la recitazione, chissà che la recitazione è il vero sale di un film, soprattutto della commedia, non sta a guardare il capello.
Ma senti, una cosa, vi siete passati Marco Giallini? Nel senso che vedendolo Nio Loro e Lara hai detto questo lo voglio.
Perché Marco Giallini, come dire, l'ho battezzato già in Non ti muovere. Lui con me ha fatto già Non ti muovere.
Sì, però era un ruolo un po' diverso.
Diverso,
diciamo.
Però fa sempre il dottore con me. Qui faceva il chirurgo, qui faceva un cardiologo, diciamo, un po' figomane. Non so se si può dire, ma insomma.
Sì, sì.
No, qua si può dire.
Si può dire
sappi
tutto,
che si può dire tutto.
Quindi... Non ci sono problemi. Senti, mandiamo il prossimo brano, che è Una miniera dei New Trolls.
Fantastico.
Pezzo meraviglioso, epico, uno di quei brani da cantare proprio, no? Cioè, da cantare tutti insieme.
Sì, sì. Appunto.
La curiosità, ti hanno fatto causa?
No,
per come l'avete maltrattata?
No, anzi, penso che siano stati contenti. No, abbiamo dilettanti allo sbaraglio, si intitolava la scena.
No, era voluta.
Era voluta, tre cialtroni che tentano di sembrare un'altra cosa.
Bene, e quindi lo introduciamo prima, perché poi dopo manderemo la pubblicità e poi torneremo con un altro brano.
E toglieremo qualche sassolino dalla scarpa,
diciamo,
a proposito delle critiche.
Sì,
come no.
E la scelta di questo pezzo... Perché proprio questo brano?
Beh, questi tre ragazzi, diciamo così, ex molte cose, che si ritrovano il sabato sera e fanno queste serate in cui ripercorrono la loro stramba giovinezza, si recitano ragazzi e quindi cantano, come dire, questa canzone che è una pietra emiliana, come diceva quello, del pop... scacciato ma nello stesso tempo impegnatissimo, no? Una storia d'amore, il minatore che torna a casa, non trova più, e la trova meravigliosa. Le case, le pietre.
E adesso ce la riascoltiamo e canteremo tutti insieme.
La ricanta lui di nuovo, tutta quanta.
La cantiamo tutti quanti.
Anche Giallini ha imparato per farcela ricantare.
Le case, le pietre ed il carbone dipingeva